Non lo so. Io avevo pensato, per esempio, a provare una cosa che è abbastanza complessa, a distinguere che cosa vuol dire unità di senso e invece che cos'è un pas de sens, un non senso o passaggio di senso, perché pas è anche passo di senso. Vabbè, proviamo ad andare a vedere 136 se per caso si riesce, ma no, ma te. Secondo Jacques Derrida, il dono è impossibile. Il dono è impossibile, perché il circolo economico è presente ovunque. E il fatto stesso che io allunghi un oggetto a un altro, prendi, è tuo. Già implicitamente parte un debito da parte sua. Già si stabilisce un circolo economico. E qua il problema è molto complesso. È molto complesso. Bisognerebbe riuscire a lavorare dentro al nostro pensiero che cosa significa che un dono non sia un'unità di senso, non deve mantenere un senso, deve perderlo donandosi il senso. Deve perderlo donandosi quel senso. E allora l'altro che lo riceve, riceve davvero un dono. Non deve neanche dire grazie. Non dovrebbe neanche accorgersi di averlo ricevuto, neanche accorgersene. Io devo donare col dono l'oblio del dono, oppure non è un dono. E quindi ecco qua, ma, però dice Derrida, Dio santo, è un bel problema, perché se io dono col dono, non posso non donare col dono l'oblio, perché se non dono anche l'oblio c'è legame economico, c'è circolo economico, do ut des, si stabilisce una circolarità. Bene, devo quindi donare l'oblio, ma se dono l'oblio del dono, quel dono perde senso. Ecco qua il discorso. Perde il senso di essere un dono. Il dono è veramente dono quando perde il senso di essere un dono. Ecco qual è il paradosso. E noi non abbiamo una mente addestrata a pensare così, perché siamo dei soggetti. Siamo violenti noi, siamo aggressivi. Il senso, che tutti crediamo che sia una cosa bella ed è bellissima, impazziremmo senza il senso, quindi è bella e necessaria. Tuttavia è una macchina da guerra, prenderla o lasciare, la è una macchina da guerra, tant'è che se io ti voglio fare un dono vero, devo farlo con quella leggeria, quella leggerezza, quella nonchalance, quel pas de sens, quel non senso, per cui passa il senso, passa senza lasciare debito. Addirittura dice più avanti, vedete che non vi sto leggendo perché non me la sento, ma potrei. La parola dono, più che l'unità di un senso, veicola un passaggio di senso. Il dono, Derrida ha più volte ripetuto, è l'impossibile, ma non l'innominabile, non l'impensabile. Devo pensare di fare dono, così devo pensare di accogliere, anche se è impossibile, l'accoglienza come misura etica assoluta. Scenderò a patti, a compromesso, dirò, insomma, oggi ce l'ho fatta ad accoglierti un'ora e ne ho avuto abbastanza. Domani vediamo se ce la faccio a accoglierti ancora, magari un'ora, un quarto, non lo so, insomma. Capito? Ecco quello che dicevo prima, navigare a vista e quindi sforzarsi. Così in modo sempre discreto, perché questo corrisponde peraltro anche in Derrida a che cosa? La decostruzione. Noi oggi possiamo solo decostruire dei gangli induriti di potere. Non possiamo pensare di essere ingenui al punto tale. Cosa? Tutto è soggetto al potere, tutto è sotto l'egoismo e la logica dell'economico, tutto è circolo, il tempo, il re se lo prende tutto. Qua c'è un capitolo intero sul tempo del re. Il re se lo prende tutto, lo avoca a sé tutto. E a me, Madame de Maintenon, resta il resto, un piccolo resto. Madame de Maintenon era la sua, amante, che voleva avere più tempo per gli orfanelli, Dio santo, lei si occupava degli orfanelli, dei bastardini, dei figli senza padre, ecco, senza eredità. Bene, voleva avere più tempo per loro. Dunque, il re si prende, scrive questa lettera a una sua amica, il re si prende tutto il mio tempo. Io dedico il resto a San Ciro, era il nome dell'istituzione, a Saint-Cyr. Dedico il re, ma se lo prende tutto, ecco dove è ancora una volta. Andiamo oltre la identità del soggetto, A è uguale ad A, balle, A non è uguale ad A, A è uguale ad A più il resto, più la differenza, ed è quello il dono, ed è quello il dono, ed è quella l'ospitalità, la differenza, ciò che porta in altro luogo rispetto a quel che è già stabilito, è tutto già stabilito, tutto, ma io porto qualche cosa fuori. Ecco, ho letto una pagina, ho accennato a una pagina sul dono.
Bene, adesso abbiamo una mezz'oretta, anche un po' meno, per un po' per domande.
Beh, questa è già stata una, No, facciamole girare, così tutti chiedono.
Ma è una domanda che non riguarda questa. Comunque vedevo la politica dell'amicizia lì, valida. Allora cita il pensiero di Aristotele, ho miei amici, non ci sono amici.
Proprio così.
Vorrei che mi spiegasse un po' questo concetto.
È molto pertinente questo concetto, C'entra proprio con l'odio, con l'ospitalità, con la pace, con la guerra, insomma. Aristotele è molto consapevole che la idea. Ma io quasi quasi, invece che rispondere a tono, rispondo in modo traverso, se mi permette. Risponderei con Massimo Recalcati, che fa vedere un meccanismo della nostra mente che in qualche modo ci blocca la relazione con gli altri e quindi cancella ogni amico dalla terra, ma lo cancella fin dentro la nostra mente e fin dentro al sentimento che noi abbiamo della nostra mente, che è una cosa terribile questa, Quindi proprio, e questo diventerebbe quasi la negazione, paranoica e l'irrigidità. Andiamo a pagina 246, già la fine, 246. Dice: si vanno stabilendo dei legami di gruppo talmente stretti che suppliscono e sopperiscono alla esigenza di, prima dicevamo, di una navigazione a vista verso l'altro, l'ospite, vi dicendo. Suppliscono questo, perché innescano dei meccanismi di comportamento rigidi, riconoscibili, rassicuranti, che in questo modo cosa fanno? Tagliano la testa alla relazione amorosa, alla relazione con l'altro. Dice: il legame di gruppo dominato da questo assunto è un legame che irrigidisce difensivamente sull'opposizione interno-esterno, amico-nemico, familiare-estraneo. L'effetto di questo irrigidimento è uno svuotamento della creatività che viene sacrificata alla difesa dell'identità minacciata. Ci comportiamo tutti così. A un compagno che è più fragile, uno dà un pugnetto. Tutti gli danno un pugnetto. E così fanno parte del gruppo. Nessuno si mette nell'ottica di quello che riceve non solo un'offesa, ma 25, sono 25 compagni. E lui è lì. Ecco cos'è la logica che sta. La minaccia dello straniero incombe e il gruppo, anziché soggettivare lo straniero, almeno uno ti sarà amico. Amici miei, non c'è nessun amico, dice lei. Tra l'altro, Aristotele cita a sua volta, questa esercitazione. La minaccia dello straniero incombe il gruppo anziché oggettivare lo straniero come il proprio cacon, lo proietta all'esterno. Quando io ho paura di uno, è mia la paura. Quando io sono aggressivo con uno, sono io aggressivo. Quando non è lui che è brutto cattivo, via dicendo, sono io che ho queste cose, sono io che oggettivo in lui, proietto in lui delle mie. Perché se io fossi sereno, Ilare, via dicendo, dovrebbe farmi del male perché io dica che è brutto e che è cattivo. Invece io lo dico prima, non corrisponde a che cosa? Alla oggettivazione che il gruppo mi dice essere bene e lui è diverso, dunque male. Lo è già così, lo è già predefinito. Più massiccia la proiezione e più massiccia deve essere la scissione che mantiene distanti il gruppo dal suo cacon e che di conseguenza arresta il movimento di crescita creativa del gruppo stesso. Non fa mai autoanalisi il gruppo, non si mette mai in crisi, mai in discussione, non vede mai il proprio cacon male, il proprio male. No. Noi siamo oggi sempre più incentivati a non vedere il nostro male, ma è proprio quello che noi proiettiamo sull'altro. Non usciamo più da questa circolarità. Siamo qui di fronte a una legge che definisce il funzionamento complessivo di ogni istituzione e di ogni legame sociale e che pone un problema generale. Come è possibile tracciare il confine dell'identità senza esteriorizzare sull'altro nemico, l'altro trattino nemico, concepito come nemico, l'ambivalenza? Io in me sono odio e amore, desiderio e repulsione, simpatia e antipatia, dentro di me. Se io aderisco al gruppo, automaticamente l'altro diventa tutto il negativo che in me lo è lui. Io non sono più incentivato a vedere la mia negatività. Non vado più avanti, mi irrigidisco in comportamenti che si reiterano, si ripetono. È una cosa da ripetere che il gruppo è paralizzante, la creatività stessa. Un popolo che ha paura di un altro popolo è un popolo paralizzato. Quando un topino vede la serpe che è a tiro, si paralizza, sta lì. Forse potrebbe tentare un ultimo guizzo, chissà, a volte potrebbe andare bene. Se si paralizza lì, è vittima designata. Non c'è problema. Dunque, l'appartenenza è essenziale per definire un'identità. Io appartengo, io sono italiano, sono, via dicendo, ci mancherebbe altro. L'appartenenza è essenziale per definire un'identità, ma laddove essa tenda a irrigidirsi paranoicamente, cioè quando si ripetono queste proiezioni del proprio negativo fuori di sé, sfocia inevitabilmente in una chiusura nei confronti dell'altro e dunque nel suo progressivo insterilimento. Quindi noi dobbiamo anche pensare questo, che fino a un certo punto prendere le distanze e controllare l'avveniente c'è di salute, oltre c'è di paralisi, oltre ci rende deficienti, non più efficienti. La difesa paranoica della propria identità e del proprio gruppo fa ammalare il soggetto come le istituzioni, per rafforzamento dell'identico. A forza di ripetere la mia identità mi paralizzo, mi sclerotizzo, divento di gesso, mi ingesso. Il gesso è fragile.
Qualcun altro?
Ci dici qualcosa di quella frase che c'era l'odio prima dell'amore?
Leggo. Sì, l'abbiamo già accennato prima dicendo che la mia identità nasce da una differenza. Se non mi differenzio non so neanche di essere identico. Secondo Freud e anche secondo Lacan, al di fuori del rapporto amoroso con la madre, il bimbo, il neonatino, tende ad aver paura di tutto ciò che è modificazione. E quindi tende a, se può, a difendersi oppure ad aggredire. Ma sentiamo come lo dice Recalcati, che va proprio letto. Secondo Freud, ecco, perché l'odio viene prima dell'amore? Perché la legge del padre viene prima che io sappia com'è, chi sono. Io non so neanche qual è il mio nome e il mio cognome, perché sono al mondo, non so niente, età, c'è il genitore. La legge mi precede. E io divento adulto conoscendola, la legge, con la L maiuscola, differenziandomene anche, osando degli scantonamenti, delle critiche, osando. E quindi che cosa? Contrapponendomi. Per Freud l'ambivalenza segnala la traccia che l'intervento della legge simbolica genera nell'essere. Dove c'è legge, c'è ambivalenza, contrasto, timore della sua forza e spinta trasgressiva a oltrepassare i suoi bordi. La legge rovina lo stato di innocenza come stato di natura, impossibile. Non può rimanere attaccata alla tetta materna il bimbo in eterno. Il padre deve intervenire, staccare, adesso basta. Adesso gli dai la pappina. Adesso lo svezziamo. Adesso lo fai camminare, mica sempre in braccio, sempre al collo, al seno. No, 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 mettilo per terra. Ma cade, batte, lascia che cade e che batta. Capisci che questo introduce subito una grande ambivalenza. Quindi nascono nell'ambivalenza i sentimenti, per Freud. Nascono dentro l'ambivalenza. La legge, ecco però qua, la legge rovina lo stato di innocenza come stato di natura, impossibile, e introduce alla divisione come esperienza del soggetto. L'istituzione del legame sociale avviene sulla rinuncia del godimento, e questa rinuncia implica necessariamente un odio-amore nei confronti del programma della civiltà. Io sento che il gruppo mi accoglie, la società mi loda, mi elogia, mi accoglie. Bene, ma insieme ho dovuto temporeggiare dei miei istinti, ho dovuto rimuovere dei miei desideri, ho dovuto negare delle mie pulsioni. Questa è l'educazione alla civiltà. C'è proprio un rapporto tra legge e civiltà e godimento, desiderio, emozioni, via dicendo, ecco qua. Quindi c'è ambivalenza, noi siamo costruiti di ambivalenza, secondo Freud. Che la legge mi tiri fuori da un atto di innocenza, lo dice anche San Paolo. San Paolo che voleva proprio fare subentrare alla legge mosaico ed ebraica la carità e l'amore. Bene. Dice proprio: la legge istituisce il peccato. Il peccato c'è perché c'è la legge. Non è vero che io pecco perché vado contro la legge. È perché c'è la legge che io pecco. Guarda, questa è una cosa incredibile. Questo dice, e beh, così è. Quindi l'odio viene prima dell'amore, anche perché nascere in seno alla legge dell'altro, padre, via dicendo, implica sempre un certo rifiuto della perdita di godimento che questa nascita impone necessariamente. Questo rifiuto è per un verso costituente il soggetto stesso. È un altro modo per dire, io, facendo filosofia e non psicoanalisi, tendo a vedere proprio le strutture logiche mentali, come nella storia si sono plasmate e che peso hanno. Ma da un punto di vista anche psicoanalitico la prossimità è estrema, perché anche per Freud si nasce nell'ambivalenza. La coscienza viene alla coscienza dentro la legge. Se non ci fosse la legge, non verrebbe manco alla coscienza. Non è vero fino in fondo, perché la mia gatta ha dei suoi splendidi ambiti di coscienza, pur facendosi un baffo del fatto che io le spieghi una regola, le dico: questa tu non devi miagolare finché non mi alzo, perché ho fatto la notte in bianco a studiare, tu dormi, io studio, non mi venire, ecco, io do una regola. Lei si fa un baffo, eppure ha una sua coscienza e quindi se la sarà plasmata in altro modo. Voglio dire che non tutto si riduce, cioè, però rimane il fatto che prioritariamente la nostra coscienza si plasma dentro l'ambivalenza, dentro la tensione, dentro il divieto, dentro la legge, non fuori, assolutamente non fuori. Questo però, attenzione, non è solo negativo, godo, perché la legge mi vieta una cosa, non solo perché trasgredisco, ma anche perché, corrispondendo alla legge, mi sento a posto, sento il sorriso di mio padre. Nella violenza c'è positività, nella pulsione è certo. Io non vorrei che venissero moralizzati all'eccesso questi discorsi, perché bisognerebbe acquistare uno sguardo anche a volte senza palpebre. Un occhio fermo che vede senza tradire vibrazione di palpebra, ecco, sarebbe importante questo. Certo, voglio dire questo, che il numero demografico è stato un sintomo di civiltà fino a un certo punto. Io non so se possiamo permetterci di pensare ancora così oggi e tanto più in futuro. Questo è un primo luogo su cui riflettere. In secondo luogo, non so se per esempio anche il prolungarsi dell'età nelle persone, se tutto questo sia una cosa assolutamente positiva o se non comporti invece dei tassi di violenza pazzeschi, incredibili. Quindi, terza cosa, io non so se il fatto che io non sono mai nato in guerra e quindi, prima ho detto, sono fortunatissimo e non ringrazierò mai abbastanza di questa fortuna incredibile. Ecco. Quindi devo essere ringraziante. Bisogna educare al sentimento del ringraziamento. Bisogna imparare a dire grazie, se dono ad esserci, anche se impossibile. Ecco, bisogna imparare a dire grazie, ma un grazie come pas de sens, come passaggio di senso, non un grazie che lega e che subordina e che vincola. Ecco. Ma voglio dire, non so, terzo punto, grazie. Non so fino a che punto il non essere andato in guerra iscriva la mia vita automaticamente nella pace, perché ogni volta che esco di casa io non sono in pace, questa è la verità, ma neanche un po', per strada nessuno è in pace, perché se uno fosse davvero in pace sbatte e gli arrivano addosso, devi vedere quel che fanno gli altri, devi prevedere tutto. Se vuoi non fare un incidente ogni 2 o 3 anni, se vuoi stare 20 anni senza fare, devi vedere tutto. E chi è quell'animale che, quando è un animale selvatico, in mezzo ai predatori, che deve vedere tutto? Ma c'è una violenza oggettivata, ecco. Io penso che il nostro mondo abbia un tasso di belligeranza talmente grosso che, se esplode, tornano a essere più i morti dei vivi in pochi attimi, se esplode. Se non esplode, continua questo sistema, che è un sistema pazzesco, di oggettivazione della violenza. Perché la economia è un'economia violenta, l'economia di mercato è un'economia violenta, non è un'economia affabile, non è un'economia amorosa, non è un'economia caritatevole, non conosce il dono, ma il massimo profitto comunque. E questa, prima parlavamo della legge della prestazione, tu devi dare sempre, ecco, il fatto che io debba sempre dare il meglio, ma non ne posso più. Ma basta, ma io voglio sbagliare, stancarmi, ma basta! Ecco, ma quanti gridano basta dentro di sé? Quanti? Ma la maggior parte, che lo dicano no agli altri, perché dirlo è segno di fragilità, è segno di debolezza. E siccome i rapporti sono soggetto-oggetto, se io mostro fragilità, tac, vengo subito oggettivato, vengo subito ad essere il mirino. Capite quanto è? Quindi voglio dire, come terza osservazione, non è in pace neanche il mondo che è in pace, e tanta parte del mondo è in guerra. Mi verrebbe da farti considerazioni.
Sono le 11, noi alle 11:30 dobbiamo abbandonare la sala, dobbiamo chiudere
tutto.
Volevo
tutto.
Chiedere a Flavio se poteva dare le istruzioni su come puoi, visto che hai registrato, come è possibile accedere al lavoro che hai fatto per chi è qua.
Sì, l'audio sì. La registrazione stasera sarà appunto sul sito www.alchemia.com, alchemia con la K. Lì potete trovarci una pagina dedicata alla filosofia, oltre a tante altre sparti, e potete trovare questi file, che potete, questo file attuale di questa serata, che purtroppo per impegno nessuno della redazione è riuscito a venire, e ci sono altri file e altre lezioni di filosofia che saranno fatte per cui anche forse appunto per questo parano qui proprio in questa sala negli anni precedenti. Lì potete scaricarla gratuitamente da un file MP3, potete utilizzarla, ascoltarla dove volete.
Alchemia con la K, è una bella responsabilità, zio. E una volta le cose si consumavano hic et nunc, ecco, come dici? Ecco, è un dono, sono quei doni, zio. No, però dai,
infatti
sì.
Sì. Io credo che invece il dominio della tecnica impedisca proprio questo, perché il dominio della tecnica troverà meccanismi per ridurre l'indice demografico in crescita, perché il dominio della tecnica tenderà a selezionare sempre di più le classi che col dominio della tecnica utilizzeranno il potere per dominare le masse emergenti del mondo. E rispetto sempre a questo aggiornamento della tecnica, voglio infarmi all'inizio della rivoluzione industriale, in cui il dominio della tecnica comincia ad emergere e trasforma la società, no, da tipo feudale, contadina, industriale, che esercita anche fenomeni di luddismo, no? Quindi la distruzione della macchina, quindi la rottura completa di questo. Ora la domanda che ti rivolgo è questa: quale forma oggi di ribellione può avvenire per interrompere il meccanismo del dominio della tecnica, e quale, se non forse anche la tecnica, come anche Marx nell'evoluzione preindustriale, non creerà i suoi meccanismi di distruzione della sua stessa tecnica e della rivolta e della riconquista del potere da parte dell'uomo, in quanto uomo, essere pensante e essere filosofico. Non so se sono riuscito.
Lo so, sei stato chiarissimo, e invece sarà confusissima la mia risposta, perché qual è il problema? Il problema è che fino a che non si era spinto innanzi il processo, fino al punto che sotto i nostri occhi, era ancora pensabile contrapporre a una violenza a fin di bene uguale contraria e magari superiore, dunque vincente. Quindi spezzare le reni a chi ti sfrutta. Tanta parte dell'emancipazione si è concepita in termini rivoluzionari e nessuno concepiva che la rivoluzione fosse fatta coi petali di rosa, ma che dovesse passare anche attraverso una fase di necessaria violenza. Contro la potenza della macchina non c'è forza che tenga, non c'è forza che tenga. C'è una resistenza, a me verrebbe adesso da indicare quella di Derrida. C'è una resistenza che è dell'intelligenza e della finezza, che è della perspicuità ed è della capacità di produrre fessurazioni, mettere granelli di sabbia nel meccanismo dell'orologio. Un granellino, due, mica, facciamo di spaccare l'orologio, ti vedono, ti mettono dentro e sei rovinato, un granellino. Cioè, bisogna acquistare la saggezza che coniuga insieme la testimonianza diretta, perché l'unica cosa che è il tam-tam ad personam, che oggi potrebbe far ripartire un processo, ecco. Quindi di stima reciproca, di condivisione di luoghi che possono sembrare minimali, ma attenzione a non sottovalutare in un sistema che si globalizza e che pretende di omologare tutto questa differenza. Come prima dicevo, non è che io devo ospitare 50 che arrivano emigranti, ci mancherebbe altro. No, perché se tu vuoi pensare così, no, fa un gesto, ne fai un altro, quello che è possibile, però lo fai, però studi la cosa, tieni desto. Secondo me il fatto di comunicare queste fessurazioni, questi pertugi, questo fare il buco nella diga, se incomincia una goccia dietro l'altra a filtrare, ci pensa poi l'acqua, perché sembra una sciocchezza, ma ci vuole questa capacità per non entrare in depressione. Perché attenzione, facilissimo è oggi dire, siccome non è possibile fare un fronte che blocchi la Cina, faccio per dire, ecco, noi ci diamo a un consumo equo e solidale, noi ci diamo a una misura di decrescita saggia, umana, intelligente, oh, benissimo, e così via. Oh, la Cina avanza, inquina, fa briga, si sentono dire tutti i giorni queste cose, a diversi livelli tra l'altro, anche di giustificazione. Io penso invece che per reagire a questa depressione che tende a serpeggiare sempre di più anche fra le persone intelligenti e sensibili, sia importantissimo stare sul luogo. Ecco. Una delle cose cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo, è uno sforzo. Ecco. E la cosa che lui indicava alla fine, la cosa che potrebbe sembrare anche insieme un'utopia e insieme una cosina da nulla, parla di inventare delle città ospitali, ma che non sono tutta Modena è ospitale, perché è evidente che siamo sempre lì a pensare in termini di forza e di contrapposizione di violenza. Ma ci mettiamo d'accordo e un luogo può essere anche un sottoscala. Lì noi facciamo una cosa che ha un senso di ospitalità, ecco, le città ospitali. Ecco, propone quindi, parla di città rifugio. Bisogna che noi riusciamo a creare nella nostra giunta, qua dentro, non so dove, creare un modo per accogliere uno che scappa perché è perseguitato, un poeta, uno scrittore, una donna che altrimenti la lapidano. L'accogliamo, ammesso che avvenga. Noi l'accogliamo parla proprio la nostra esperienza delle città rifugio. Non sarebbe solamente ciò che deve essere, cioè una risposta urgente, una risposta giusta, in ogni caso più giusta del diritto esistente, una risposta immediata al crimine, alla violenza, alla persecuzione. Ma noi cosa abbiamo fatto? Mi ricordo come fosse adesso, 10 anni fa, quando arrivavano gli albanesi. Noi abbiamo, in 24 è stata fatta una legge che legittimava la polizia, non il magistrato, a discriminare se uno era con la fedina penale pulito sporca, se era qua, là, su e giù. E quindi non avevamo più, cioè era la polizia stessa che doveva far rispettare delle leggi a diventare come un organo di magistratura e di discernimento dell'accoglienza o no, della clandestinità o meno. Ma questa è una cosa incredibile, bene, ecco il crimine. Questa esperienza del rifugio la immagino come ciò che dà luogo, un luogo di pensiero, ed è ancora un asilo o l'ospitalità, ma dà luogo alla sperimentazione di un diritto e di una democrazia a venire. Cioè, voglio dire, per non abusare, ma il fatto... Ma io faccio 10:30, ecco perché prima ero in crisi io. Ma come male?
Perché non hai tolto l'ora legale?
Ah, perché anche pure ne abbiamo tolti tante di ore legali. Chiedo scusa, no, perché malato come dovremmo, per dire, questi luoghi anche minimali, però vederli a venire, cioè, se c'è una cosa che ha una potenza estrema è la speranza. Che è una cosa che noi crediamo, sempre perché siamo soggetti che devono controllare, dominare, tutto architettare, tirare le somme, calcolare. No, un attimo, bisogna anche sapere che se un gesto è un buon gesto, se è ben fatto, se lo ritieni giusto, quel gesto è un gesto a venire. Eh beh, quando un genitore ti dice al figlio si fa così, fa un gesto a venire. Magari 5 minuti dopo torna a fare come faceva prima, glielo ridici. È un gesto a venire l'educazione, non è che debba sempre fare il bilancio, eh? Ecco, siccome ti ho detto 10 volte questa cosa, ti tagli un dito, ma salite. No, no,